Salve e benvenuti a .NET Podcast, il primo podcast italiano dedicato a tecnologie Microsoft e non solo. E infatti in questa puntata avremo una tecnologia che esattamente non è Microsoft, diciamo è una tecnologia tutt'altro che Microsoft. Parleremo di Delphi e parleremo di un podcast che si occupa appunto di Delphi. Io vorrei subito introdurre l'ospite di questa puntata, che è Marco Breveglieri. Ciao Marco, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti.
Ti vuoi presentare per qualcuno che non ti conosce?
Sì, molto velocemente. Io sono, diciamo, mi definisco uno sviluppatore in senso generico del termine. Lavoro per un'azienda che si chiama ABLS con un paio di soci, collaboratori che saluto, visto che causa coronavirus ci vediamo pochissimo, anzi quasi nulla, che sono Luca e Alessandro, mentre loro, diciamo, noi ci fondiamo un po', ci dividiamo un po' anche le conoscenze, però mentre al momento loro lavorano più su solution architect, cloud, Kubernetes, data lake, che fanno cose di questo tipo, io invece mi concentro proprio più sulla scrittura del codice, quindi sono uno sviluppatore di applicazioni web, quindi con standard web, HTML, JavaScript e librerie varie come Angular, React, però sviluppo anche su backend, sia con .NET, con linguaggi Microsoft, C Sharp e anche con Delphi, applicazioni desktop in questo caso, ma anche qualcosa sul backend, anche applicazioni mobile, perché essendo cross platform comunque consente anche questo tipo di applicazioni. Quindi io sono da sempre stato, diciamo, appassionato della scrittura del codice, da quando ho avuto il Commodore 16 a tenera età, vabbè, lì poi è passata di acqua sotto i ponti, però da quel momento io, quello è il mio mestiere, quindi c'è anche la mia passione, per cui...
Beh, bei tempi del Commodore, pure io ho cominciato con quelli, se ti può, diciamo, in qualche modo consolare, diciamo siamo della stessa famiglia, anche di più del solo Commodore ci accomuna, visto che come tu sei un delfista, diciamo, professionista, lo sono stato anche io per più di 7 anni, praticamente ho cominciato nel 96 e ho smesso nel 2003, quando già avevo cominciato tra l'altro nel 2002 a scrivere applicazioni con .NET, e Delphi è stato sempre nel mio cuore, lo terrò sempre nel mio cuore. Infatti ho voluto, diciamo, appunto incontrarti per far, diciamo, anche conoscere a qualcuno che non lo sa l'esistenza del podcast su Delphi. Diciamo, come noi abbiamo fondato un podcast per parlare di tecnologie Microsoft e non solo, abbiamo poi scoperto poco dopo che esisteva anche il tuo podcast su Delphi. Io personalmente sono andato a cercarlo perché mi sono chiesto, ci vorrebbe anche un podcast su Delphi, e poi ho scoperto che invece l'avevi fatto tu. È stata una bella idea, no?
Tra l'altro c'è l'aneddoto del fatto che io l'ho realizzato prendendo spunto da .NET Podcast come iniziativa, nel senso che io
questo ci fa molto piacere.
Ascoltavo podcast in lingua inglese, però, cioè, io credo molto nel mezzo del podcast, perché secondo me è molto comodo, data l'assenza di video, ascoltarlo quando uno magari fa qualcos'altro, fa una corsetta in macchina. Però in lingua inglese diventa un po' faticoso, perché sono già impegnativo, bisogna rimanere concentrati, mentre .NET Podcast mi piaceva perché comunque io utilizzo anche .NET molto, sia per consulenza sia per sviluppo, quindi il fatto di avere questa settimanalmente un'oretta dove c'era un approfondimento giusto di qualcosa che magari non ti spiega tutto, mancando il video e non essendo un webinar, tutto quello che c'è da sapere, ma magari quelle poche nozioni che ti servono per dire ok, questa cosa so che c'è, so cosa fa e magari la posso approfondire, secondo me è un grande valore. Quindi da quell'idea ho detto, ma manca un podcast su Delphi, ce ne sono alcuni, ma diciamo di sempre in lingua inglese, non ho trovati altri in altre lingue, ho detto magari però sarebbe una cosa interessante fare qualcosa su Delphi, in modo che qualcuno che non ha magari tempo di guardarsi tutti i video, tutti i webinar, si metta magari a ascoltare una mezz'oretta di una voce noiosa che gli narra magari le ultime notizie, e così si rimane un po' tutti
aggiornati.
Al passo, e quindi
sì, sì. Guarda,
Ho preso spunto dall'idea e ho cercato di fare la stessa cosa per Delphi, anche se da solo le puntate, diciamo, sono molto più. Il periodo è un po' più lungo perché ci vuole effettivamente un po' di tempo libero per elaborarle, per pubblicarle, però cerco, diciamo, ogni tanto di pubblicare un aggiornamento sulle cose almeno più importanti, quindi i rilasci di nuove release di Delphi, le novità che ci sono. E quindi di tenerlo comunque un minimo aggiornato.
Guarda, ti racconto come aneddoto che anche Dotnet Podcast è nato dalla stessa esigenza, perché il sottoscritto andava sempre al lavoro finché si poteva andare con i mezzi pubblici, quindi tra metro e treno, insomma, io mi sposto molto con i mezzi pubblici, per cui i podcast in inglese li segui perché bene o male in qualche modo l'inglese lo impari, ma il cervello, evidentemente, almeno il mio, non è così, diciamo, capace di elaborare tutto. E dopo un po' di tempo, un po' la stanchezza, un po' l'età, cominci a perdere dei colpi e poi inevitabilmente mi distraevo a un certo punto. E sentivo i podcast di Scott Hanselman, che poi ho avuto il grande piacere di conoscere di
Pure
persona.
io.
Sì, che ho avuto il grande piacere di conoscere persone e fare un podcast con lui, per me è stata un'emozione veramente significativa. E anche da quell'esperienza mi sono chiesto: ci vorrebbero dei podcast in italiano? E da là è partita l'idea. Quindi, diciamo, e ci fa piacere essere stato di ispirazione per Delphi Podcast. Ci vorrebbero tanti altri podcast. Allora, innanzitutto, diciamo, il sito è www.delphipodcast.com.
Sì.
Ok,
Un
e
sito
diciamo.
privo di tracciamenti, privo di, cioè, completamente gratuito e proprio lì a servizio delle puntate per ascoltarle per chi non ha magari un'applicazione apposta, anche se al momento su Spotify, addirittura su Spotify, quindi praticamente sulla maggior parte delle piattaforme. Quindi lì è grazie a chi fa l'hosting che si occupa di questa cosa per un qualche soldino al mese, però non tantissimi, comunque
Beh,
è un servizio
sono
aggiuntivo.
progetti amatoriali, quindi noi ci mettiamo qualche cosa di soldi, però dobbiamo sempre tenere un occhio al bilancio, perché ovviamente se volessimo fare le cose, a parte il tempo che non c'è, ma se volessimo fare le cose in maniera un po' più professionale, dobbiamo fare degli investimenti che poi forse non hanno neanche senso, perché il podcast è nel nostro caso è una chiacchierata tra amici, no? Cioè non vogliamo essere più di ispirazione, come appunto, cioè nel senso. Nel podcast delle cose non le puoi far vedere, quindi devi spiegare delle cose e poi lasciare che l'ascoltatore, incuriosito dall'argomento, decida di approfondirlo. Noi possiamo comunque cercare di spingerci fino ad un certo punto, ma poi ovviamente la mancanza della parte video. Diciamo, il podcast è molto utile perché viaggi, te lo porti in giro, lo ascolti in macchina, come dicevi tu, lo ascolti in metro, lo ascolti anche quando stai sul divano rilassato, magari così, o anche al lavoro, lo metti come sottofondo, lo ascolti. Però effettivamente la mancanza della parte video, diciamo, ti limita a dover raggiungere un certo punto e poi fermarti. Finché c'è da raccontare una serie di cose, le possiamo raccontare. E io vorrei approfittare, visto che, come ti avevo detto in privato, quando ci siamo sentiti qualche giorno fa per organizzare questo podcast, io sono stato un delfista della prima ora. Io ho lavorato con Delphi dal 96 al 2003 e poi praticamente sono passato al lato oscuro, perché io ero uno anti-Microsoft, ero uno di quelli che no, non lo voleva sopportare Microsoft finché c'era Visual Basic. Poi con .NET approfittiamo di questa puntata per parlare anche un po' di Delphi, no? Io una cosa che ti vorrei chiedere è parlarci dell'architetto, diciamo, che fa da ponte tra Delphi e C Sharp, .NET, insomma, perché molti non lo sanno, ma la storia è collegata tra Delphi e .NET, è collegata tramite uno degli architetti che ha realizzato Delphi e poi è passato a .NET, giusto?
Esatto, Anders Eisberg, non so come la pronuncia
Mai capita
esatta
neanche io. Anders Eisberg, sì, beh,
Eisberg,
pensiamo.
so quasi come si scrive, ma non, sì, è una persona, in effetti c'è da dire che anch'io poi ho abbracciato .NET per alcune cose legate più che altro al fatto che lavorando con Microsoft, con Windows, con ambienti Windows, anche se al momento .NET, come dire, va anche su altre piattaforme. Diciamo, la semplificazione nel mio caso di questo passaggio dell'adozione anche di questi linguaggi è dovuta tutta alla, come dire, alle ossa che mi sono fatto con Delphi, perché in .NET si trovano molte delle cose che provengono da Delphi, come un versioning dei package, avere delle librerie dove poter inserire delle classi. E Delphi è sempre stato, secondo me, rispetto a Visual Basic 6 e precedenti, un confronto impari, perché
Non c'è
il
paragone,
linguaggio è
non
una
c'è
serie
paragone.
di funzioni. Anche se io lavorativamente parlando, inizialmente ero partito da Visual Basic, perché io ho lasciato la scuola, ho detto basta, abbiamo fatto il Pascal, non ha senso che io continui, perché devo continuare a lavorare in Pascal, non lo voglio più vedere. Poi in realtà, quando l'ho visto con Delphi, ho trovato tutte quelle cose che in
È un
realtà in Visual
altro.
Basic erano delle grosse limitazioni: mancanza di supporto, multithreading.
Diciamo subito che Delphi, per chi non lo sapesse, è comunque un linguaggio a oggetti, giusto?
Linguaggio oggetti, ma volendo anche procedurale e funzionale, quindi non è un linguaggio, a differenza di C Sharp o di Java, che ti impone un paradigma, ma li supporta entrambi, e in certi casi, come dire, è anche un vantaggio, perché spesso anche poter fare un mix di certe cose, per alcuni questa è un'eresia, perché dicono no, una procedura che non sta in una classe per me non può esistere, ma se fai una classe statica e ci metti un metodo statico, stai facendo una funzione, una procedura globale, cioè non è che. Però a me capita spesso, quando parlo di Delphi con persone che magari lavorano in .NET o in Microsoft, sembra quasi di nominare un Commodore 64, ma è una percezione. Io rimango doppiamente stupito, perché sapendo che già poi da diversi anni, cioè, Delphi supporta generics, metodi anonimi, puoi fare la programmazione funzionale, puoi fare programmazione oggetti, funzioni inline del compilatore, c'è cioè supporto per Windows 32 bit, 64 bit, Linux, Mac, Android, cioè dentro
S400 pure, c'era pure S400.
sì, una marea di driver. Diciamo che quello era la cosa per cui era più famoso, la compatibilità con una vastità di database esagerati,
Eh sì, eh sì. Vabbè, diciamo
quantità. Quindi
pure per
in
dare delle
realtà è un
altre.
linguaggio del tutto moderno. Adesso ci sono addirittura variabili inline, quindi anche il linguaggio sta subendo piano piano delle variazioni che molto spesso, tra l'altro, non piacciono neanche più di tanto ai puristi, perché dichiara una variabile inline tranne invece che nella sezione in alto, qualcuno dice: ma non c'è più il blocco delle dichiarazioni, non capisco cosa serve. Diciamo che il block scope ha la sua utilità, innegabile, però perché si è sempre stati abituati per uno sviluppatore C Sharp, questa è una limitazione, avere un blocco dove dichiarare le variabili, anche se ho visto molti sviluppatori che le dichiarano tutti, ad esempio, in un
Io per
punto.
abitudine continuo a dichiararle tutte all'inizio
E
dei
poi magari
metodi.
ci sono dei tool tipo ReSharper che te le fanno spostare tutte, ti suggeriscono mettila più vicino al suo punto,
Sì.
perché c'è l'abitudine, però non è necessariamente un aspetto negativo, perché in questo modo i metodi rimangono magari più compatti, più piccolini, quindi ti abitua, secondo me ti abitua a lavorare in un certo modo. E il passaggio a .NET, effettivamente, quando in .NET ho visto dei data source, c'erano molti nomi familiari di
Eh
cose
sì.
che, secondo me, il passaggio a .NET per uno sviluppatore Delphi è molto più facile di uno sviluppatore Visual Basic 6, perché uno che fa Visual Basic 6, ma lo vedo anche oggi, scrive form1.show, perché dice: io ho la finestra 1. Per me form1 cosa vuol dire? La classe, l'oggetto, per me è una cosa unica. E invece in Delphi questo è sempre stato, come qualsiasi linguaggio d'oggetti, è
Beh sì.
sempre stato, per
Ma
cui.
E una delle cose che volevo dire, diciamo, la similitudine tra Delphi e C Sharp, dovuta chiaramente anche a questo famoso ingegnere che è stato, diciamo, fatto un po' da trade union, che ovviamente non l'ha scritto da solo né Delphi né C Sharp, però, diciamo, ha contribuito. Diciamo, una delle cose che molti non sanno è che Delphi, innanzitutto, non è un linguaggio interpretato, ma è un linguaggio compilato. E quindi di conseguenza il compilato di Delphi, diciamo a livello di qualità, io adesso prima di Delphi ho cominciato con C++, poi ho lavorato su altri sistemi che nessuno conosce, quindi è inutile menzionarli, però il compilato vero e proprio di Delphi a livello di qualità, diciamo così, di robustezza, era un compilato diciamo, talmente vicino a quello che faceva il C++, che veniva usato spesso come alternativa. È vero che lo dovevi compilare in funzione della macchina di destinazione, quindi il vantaggio dell'interprete è che tu lo compili una volta e poi lo distribuisci su qualsiasi tipo di macchina, però è vero anche che quando tu lo compilavi, le performance e, diciamo, la qualità del compilato era nettamente superiore a quello che era fatto con Java e con lo stesso .NET, no? Diciamo così.
Sì, il compilatore, quello per Windows in questo caso, è sempre stato celebre più che altro per la velocità. Molti praticamente per testare lanciavano l'applicazione perché il tempo. C'è anche qualche video su YouTube che fa la dimostrazione di un progetto, fa vedere qualche milione di righe di codice con una build che alla fine impiega. Forse un paio di minuti, però parliamo di forse anche qualcosa di meno, però parliamo di milioni di righe di codice molto vicine al superiore a quelle che erano le prestazioni dei compilatori C++, che comunque è un ambiente che rimane molto vicino perché ad oggi perché tu hai introdotto dicendo Borland Delphi, ma non è più Borland in quanto
Eh sì, dopo raccontiamo un
quella
po' la storia. Sì,
va
chiaro.
venduto e rivenduto, però il prodotto attuale si chiama RastStudio, dove io posso prendere uno studio con sia Delphi, quindi e C++ Builder,
Aspetta, aspetta,
e
non...
adottare entrambi o solo anche Delphi o C++, dipende da.
Allora, aspetta, prima che parliamo di questo, diciamo giusto un altro paio di cosine, perché così incuriosiamo un pochettino chi volesse ascoltare, chi volesse approfondire un po' Delphi. Un'altra similitudine, perché diciamo le similitudini ci sono, a parte che poi C Sharp è stato condito con degli elementi Java, tipo la garbage collector, eccetera. Un paio di cose che non sanno i dotnetisti come me, diciamo come altri come me, è che il concetto diciamo, del runtime è un concetto che esiste con Delphi, no? Con la VCL, la Visual Component Library, è lo stesso concetto, diciamo abbastanza simile, perché le VCL di Delphi rimappavano le API di Windows, mentre invece diciamo, il nostro caso il runtime rimappa quello che va interpretato, no? Insomma, quindi comunque c'è un concetto di rimappatura delle API in qualche modo.
Eh sì, la VCL che è una delle librerie più mature perché comunque ha 25 anni e quindi è un'età abbastanza solidità decisamente. In realtà bisogna distinguere, cioè col passare del tempo c'è una distinzione adesso tra quella che è la RTL, cioè Runtime Library, che riguarda una parte che fa riferimento sia al compilatore sia a funzionalità che sono in realtà cross platform perché deve compilare su più piattaforme, quindi c'è sempre via via uno spostamento di classi, di procedure, funzioni, è tutta una parte che dove prescinde dalla piattaforma finisce, questo anche per componenti, quindi vale anche per i componenti di accesso ad esempio ai dati, per database, quelli per accesso ai sensori, è tutta una serie di componenti che sono disponibili per tutte le piattaforme. La VCL in questo caso è una libreria che importa grosso modo, per fare un parallelo, però in realtà è un po' improprio perché vabbè, io la preferisco, ma quello è un po' come Windows Forms, quindi è una serie di tool visuali ricalcati per sviluppare rapidamente nell'IDE e comunque per creare applicazioni che sono basate sulle API di Windows, importate proprio direttamente all'interno degli unit Pascal che poi vengono incluse e quindi se usi componenti utilizzo certe API, queste vengono compilate, ma il compilatore tralascia ad esempio tutto quello che non serve. Infatti l'IDE in sé, nel momento in cui è nato, raccoglieva un po' della diffidenza che raccoglievano tutti gli IDE globalmente, cioè il fatto di dire penso a Visual Basic 6, io lavoro con un IDE, è una cosa che mi facilita e quindi mi maschera l'accesso a quelle che sono le funzionalità della piattaforma. Invece con Delphi questa cosa non è mai accaduta perché io volendo ho un ambiente dove utilizzando API di Windows e funzioni incorporate mi è stato creato per generare del codice, utilizzare dei componenti, creare delle maschere visuali e ereditarle. Quindi ho a disposizione tra l'altro un set di componenti che ad oggi non penso siano 300, 400, ce ne sono veramente
E quanti
tantissimi.
altri ancora sulle community? Perché io mi ricordo che già nel
Sì.
97-98 esistevano la Turbo 3000, Delphi 3000, come si chiamavano, cioè
Sì,
delle
c'era una marea di siti, il componente era praticamente
tantissimi.
era una merce di scambio quasi, ma era
Sì.
comodissimo anche perché pur essendo funzionalità tu lo trascinavi, avendo l'Object Inspector o Property Window come la conoscono magari i sviluppatori .NET, io lo
Sì.
programmo e quello come System Timer esiste un qualsiasi altro tipo di componente, però col tasto destro magari accedevi a degli editor, a delle funzionalità. Quindi quello era molto utilizzato. Però, ad esempio, su una form, se io vado nella mia classe del mio form e ci metto un bel message, ad esempio VMPaint, io potevo gestire direttamente i messaggi di Windows inviati all'applicazione. Cioè l'IDE non ti limitava su quanto potevi scendere
Sì,
come si
era.
dice, sulla superficie, sul metal, come dice sul metallo in termini di... E questo secondo me era un...
Un
Rimane anche
vantaggio,
uno
sì.
delle, perché oggi vale anche per Android, con cui puoi importare delle API se non ci sono i componenti che te la forniscono, quindi è una cosa che rimane tutt'oggi anche per le altre piattaforme, quindi questa è una cosa sempre apprezzata. E ad oggi c'è anche supporto WinRT, ci sono delle API WinRT, quindi anche delle API nuovissime, ci sono dei componenti che mimano ad esempio il comportamento, l'aspetto visuale anche di quei calendari che siamo abituati a vedere con la nuova interfaccia dell'Universal Windows Application,
Sì,
quindi a tutto schermo, però in realtà sono delle applicazioni Win32, quindi native, non hanno le limitazioni di Windows RT e se lo apri su Windows 7 la vedi come su Windows 8 e successivi, ma in realtà è un'applicazione, stai lavorando su Windows 7, quindi ci sono un po' il fatto di non dover magari promuovere necessariamente come Microsoft poi si trova molto spesso a fare una piattaforma piuttosto che un'altra, e potendo rimanere un po' più sui generis, se alcune cose sono utilizzate, come dire, rimangono anche come compatibilità, e quindi anche la compatibilità all'indietro è molto elevata. Comunque uno dei prodotti che ha, secondo me, la compatibilità maggiore, componenti per Delphi 1, che era 16 bit, magari li prendi e con poche modifiche li compili e li puoi utilizzare direttamente sapendo un minimo magari di come funziona, però con poche modifiche fai un porting e le utilizzi direttamente nell'ultima versione di Delphi, quindi quello senza particolari problemi.
C'era una cosa che non era retrocompatibile, che a me faceva impazzire, ed è una cosa che poi molti hanno scoperto solo con C Sharp e .NET, che è la reflection. E in Delphi esiste ancora, immagino, la Runtime Type Interface, RTTI, che io ho scoperto leggendo il librone di Delphi 4 che avevamo in ufficio insieme alla licenza, perché all'epoca internet era ancora un po', diciamo, ancora qualcosa c'era e qualcosa no, per cui per noi il libro mastro era il manuale di Delphi che usciva nella confezione, che era un librone che ho ancora di là nella libreria, e che era fantastico, c'era tutto e di più. E quando ho scoperto il capitolo dell'RTTI, molto prima di .NET, parliamo veramente del 97-98, ho scoperto l'esistenza di questa capacità di poter ravanare all'interno delle istanze, delle classi, senza sapere cos'era quella che oggi poi noi chiamiamo reflection, che è stata standardizzata. Quella però era, diciamo, è stata una cosa fantastica che ho usato con grande divertimento. Però effettivamente c'era scritto su quel libro, me lo ricordo benissimo quando abbiamo comprato anche Delphi 5, anche su Delphi 4 c'era scritto: se usate l'RTTI, sappiate che potrebbe non essere compatibile con la prossima versione, perché lo sapete, e infatti noi abbiamo fatto dei... Però io ho fatto però del codice con l'RTTI passando da 4 a 5, per fortuna è stato poi compatibile, perché evidentemente il set di funzionalità che ho usato era molto ridotto, però c'era già la reflection all'epoca, no?
Sì, quello è un po' l'abitudine che anche adesso quando fanno un po' presentazioni specificano sempre, ma le cose potrebbero cambiare, c'è sempre questo, sì, lì giustamente era una reflection, come dire, un po' agli albori, essendo che acquisiva informazioni basate sulla struttura proprio dei tipi nativi, tra l'altro di Delphi, chiaro che una minima modifica poteva effettivamente invalidare il codice. Oggi questa parte c'è ancora, gli è stata costruita un'RTTI avanzata in realtà perché Delphi supporta anche gli attributi, quindi esattamente come C Sharp, quindi si
Eh beh,
può
si è
fare
evoluto,
metaprogrammazione più o meno allo stesso modo, quindi sì, ormai sono stati aggiunti un po' in tutti i linguaggi, come in TypeScript che è sempre fatto dall'amico Andrei, tra l'altro, quindi C Sharp,
sì.
Delphi, C Sharp, TypeScript, quindi è sempre lui quello dietro le quinte. E quello è un sistema un po' più comodo perché è fatto con dei record, ci sono dei metodi, cioè la vecchia RTTI era una serie di funzioni, lavorava addirittura con dei puntatori, quindi era anche complessa da usare. E quella non si usa praticamente più, salvo casi particolari, mentre ci sono delle infrastrutture che danno già più, come dire, lo stesso tipo di supporto, praticamente una reflection, quindi classi che fanno la stessa cosa, però in maniera a livello più alto, così se sotto dietro le quinte cambia qualcosa, quel codice tendenzialmente non ha bisogno di essere riscritto. Quindi quella rimane e anzi è stata ampliata e oggi viene molto utilizzata perché con gli attributi, i metodi anonimi, quindi le closure. Questo ha dato al via uno sviluppo abbastanza preponderante, cioè rispetto al passato, di nuove librerie, per il fatto che ovviamente un ORM è molto più facile, ad esempio, da scrivere con degli strumenti di questo tipo, rispetto a poter mettere un attributo su una classe che dice qual è il nome del campo, della tabella da mappare, è molto più facile rispetto a usare magari delle configurazioni o delle cose più... quello viene compilato, quindi...
Eh beh.
Semplifica molto, sono nate molte librerie, cioè per dire librerie per fare dei backend delle REST API, ce ne sono, io ne conosco tre o quattro, tra l'altro sono tutte italiane, sono tutti degli ottimi prodotti che lavorano ad esempio con MVC, che prendono spunto in parte da Java, alcuni invece prendono spunto magari da altre librerie. C'è un discreto, una discreta partecipazione della community, grazie anche al fatto che il linguaggio è moderno, comunque, secondo
Beh,
me.
allora, abbiamo detto stiamo dicendo all'inizio del podcast, da quando esiste Delphi, eccetera, eccetera, e nel tempo si è evoluto, però parliamo adesso, diciamo, a parte il linguaggio, parliamo un attimo della storia, diciamo così, di Delphi, che quest'anno ha fatto 25 anni, giusto?
Sì, direi di sì, perché nel Delphi Podcast io l'ho aperto nel 2015 e il primo episodio era proprio per i 20 anni, quindi ho colto l'occasione al balzo, quindi facendo un po' di... Non sono bravo in matematica, ma fin qui... Quindi sì. Di
Però nel
solito, tra
tempo
l'altro, per il compleanno c'è una settimana dove si postano vecchie foto di vecchi cartonati, CD... Chi aveva le prime versioni comprate magari in una conferenza, quindi erano effettivamente altri
bello,
tempi.
bello. Però io sono rimasto con la testa a Borland. Ma cosa è successo nel frattempo a questo linguaggio, questo prodotto, questa tecnologia? Che passaggi ha subito nel tempo?
Beh, da quello che ne so io, perché io quando ho iniziato a utilizzarlo, in realtà eravamo già alla versione 4.5, quindi io in realtà sono partito che Delphi era già lanciato. E, storicamente dopo Borland, per essere proprio sintetici, ha preferito concentrarsi più su software legati all'ALM, quindi con clienti magari grandi con strumenti tendenzialmente costosi. Delphi la chiamavano un po' diciamo, la mucca un po' da sfruttare perché aveva un discreto, come dire, sempre un discreto seguito, però c'era un po' di malessere perché i soldi venivano un po' reinvestiti su altre cose che in realtà gli sviluppatori Delphi interessavano abbastanza poco. Poi, secondo me, l'avvento di .NET ha dato un grosso colpo, più che altro perché c'è stata una release sfortunatissima che, se ci sono delfisti all'ascolto, rabbrividiranno il famoso Delphi 8, che era la VCL, ma era completamente basato per .NET, quindi in realtà io l'ho sempre vista come una cosa, allora, mai
Me lo
utilizzato,
ricordo anch'io,
ovviamente.
Delphi.net lo chiamarono.
Mai utilizzata dal mio punto di vista, però era un segnale interessante, perché sembrava che tutto dovesse ovviamente migrare verso .NET, poi questo non per Delphi, ma per tutti gli sviluppatori di software, migrare Office, migrare Photoshop, migrare una serie di tool era praticamente impossibile, la compatibilità non è mai stata tolta, alla fine l'idea di per sé è stata accantonata. .NET, grande piattaforma, grandi tool di sviluppo, indubbiamente però rimane ancora oggi il lato .NET e anche il lato nativo, soprattutto in certi frangenti, in cui io tra l'altro continuo a preferire Delphi rispetto ad altre soluzioni come quelle basate, non so, su Electron. Cioè l'idea
Vabbè,
di avere
sì, ma
un'applicazione desktop che tiene 40 mega perché dentro c'è un web server, un'istanza di Node, cioè io onestamente. E quindi quello ha dato secondo me una grossa botta perché si è perso un po', come dire, non si capiva bene dove si voleva arrivare, anche se la presenza di una VCL.NET per me era una garanzia del fatto che se anche un domani ci fosse stata una migrazione .NET anche forzata, Borland comunque ti avrebbe supportato con una libreria uguale con cui tu compilavi lo stesso codice. Però di fatto l'exe che producevi è un exe.NET, quindi poi
era
c'è
un
stata una marcia
EML, sì.
indietro, da lì
Sì.
c'è ritornato, come dire, l'IDE nuovo con entrambi Win32 e .NET, poi piano piano in realtà la parte di .NET è stata, come dire, piano accantonata perché aveva comunque uno sviluppo tale per cui seguirlo nei vari SP.NET, nelle varie versioni significava. Cioè, supportare .NET significava dover rimanere al passo molto più velocemente. Già ad oggi Apple e Google non rendono facile la vita si svegliano domani e mettono limitazioni sul numero di 32-64 bit, quindi già lì bisogna correre e in quel caso avere un'IDE che supportava tutte queste. E poi grosso modo le feature che hai in Delphi sono le stesse che hai in .NET, se vuoi fare un versioning dei package lo puoi fare, quindi a quel punto l'idea era chi vuole svilupparsi .NET, aveva un prodotto simile a Delphi, c'era Prism, mi ricordo, ma poi c'è un'altra società che fa una sorta di dialetto Pascal che lavora con quel framework, oppure passa in questo caso C Sharp e basta. Secondo me è una buona idea perché alla fine sono concentrati più sul Win32, sulle API che comunque continuavano a essere sviluppate e sono rimaste, anzi sono anche evolute, e poi sulle altre piattaforme mobile che piano piano si sono affacciate e che hanno così ampliato il bacino di. Perché è passata, Delphi è passato da Borland a CodeGear, che era la società che avevano creato per i tool di
Sì.
sviluppo per poterla vendere, poi ad oggi. Delphi è proprietà di Embarcadero, che è una società che il nome della via pare dove si trova la società, che è una società che ha sempre prodotto, era conosciuta per tool di database, per la gestione database anche abbastanza grossi, abbastanza, che ha acquisito, diciamo, tutta la parte dello sviluppo e che fa parte di Idera, che è un gruppo più grande che comprende oltre Embarcadero. Anche ad esempio Sencia, mi pare, quindi ha acquistato anche società con un
X.js,
parco
mi
di
ricordo di Sencia, sì.
SJS, esatto, più un tomato assist, una serie di software per il refactoring, cioè varie società che hanno comunque nel loro bagaglio dei tool di sviluppo che tra l'altro sono anche interessanti e si spera sempre che, come dire, la loro adozione porti qualcosa all'interno di Delphi.
Ma insomma, oggi se voglio vedere, scaricare Delphi, che mi pare esista anche una versione community, giusto? Su che
Sì.
sito bisogna andare adesso? Perché Embarcadero, che cosa è diventato?
Embarcadero.com
Ok.
è il sito della società e c'è un menu, si va su Delphi. La versione community è una versione un po' particolare perché rispetto al passato ci sono stati vari esperimenti di versioni starter o comunque che avevano secondo me il difetto di essere limitate nelle funzionalità, mentre il vantaggio della community attuale è che comunque contiene tutto il feature set, tranne proprio cose enterprise, dei tool aggiuntivi, però comunque vai su tutte le piattaforme e hai la possibilità di vedere un po' tutto quello che è in grado di fare. C'è una licenza limitata per, come dire, l'introito che fai con il prodotto, perché ovviamente se
Chiaro.
superi i 5.000 dollari, mi sembra, devi fare una licenza commerciale, ma questo teoricamente varrebbe anche per Visual Studio Community, che
Sì,
non è
sì.
la versione
Vabbè,
gratuita, ma quella principale.
mi sembra anche giusto, voglio dire, cioè, io ti fornisco il linguaggio, lo strumento per imparare e mettere in piedi tutto il tuo business, però poi se ci fai profitti è chiaro che lo trovo.
Lato loro, la debolezza sta un po' nel fatto di, secondo me, a differenza di Visual Studio, che per Microsoft è un tool su cui, come dire, io sviluppo con una community, però come dire, non sono particolarmente suscettibili in quanto è un trampolino di lancio per usare magari SQL Server, per iniziare a sviluppare su Azure, per acquistare dei servizi. Per una società come appunto Embarcadero, dove il tool di sviluppo è il prodotto, diventa difficile, come dire, come società darti una versione gratuita di un prodotto che fa tutto gratuitamente, perché giustamente è il. Quindi questo è un po' il tentativo di farlo, però sì, c'è una registrazione con qualche limitazione che a qualcuno non, come dire, non piace perché magari la deve rinnovare anno per anno, esce magari qualche tempo dopo, almeno questa volta è successo così, ma non è detto che succeda sempre rispetto alla versione, come dire, commerciale per quelli che acquistano. Però alla fine è una versione gratuita del prodotto che molti pagano, quindi
Guarda, ti
è il core
voglio.
business dell'azienda, quindi
Certo.
comunque è una buona opportunità per imparare, altrimenti c'è la
Voglio.
classica trial, 30 giorni con
Certo.
dentro tutto quanto.
Voglio aggiungere un'informazione che, diciamo, mi riguarda personalmente e spero che sia cambiato. Cioè, il fatto di essere passato da Delphi a .NET nell'azienda in cui lavoravo è stato sicuramente dovuto al fatto che il linguaggio in sé sembrava, diciamo, era in crescita, era, diciamo, questo fatto dell'intermediate language bene o male è piaciuto, anche a me non piaceva molto all'inizio, però vabbè, diciamo, poi alla fine mi è piaciuto. Però uno dei fattori, a parte l'IDE, che all'epoca era un po' lentino, non so adesso come si è evoluto, diciamo, all'epoca io usavo Delphi 4, poi passammo a Delphi 5, ma era effettivamente un po' lento diciamo, nella compilazione, cioè non nella compilazione, scusami, nella scrittura del codice, per esempio, per darti il code completion, per aiutarti nella sintassi, era un po' più lento. E Visual Studio invece mi colpì moltissimo perché era talmente veloce che io su macchine che all'epoca ricordo erano macchine non quelle che ci sono oggi con 32 giga, 16 giga, cioè erano macchine veramente un po' più, diciamo, lente. Era veramente diverso, però uno dei fattori che ha contribuito a livello commerciale a far crescere Microsoft e a far perdere, tra virgolette, Borland, secondo me, è stato anche il costo delle licenze. Perché io mi ricordo, e me lo ricordo bene perché lo curammo noi personalmente questo aspetto, mi ricordo che all'epoca c'erano le lire e una licenza ad personam, perché ovviamente Delphi c'era una licenza per ogni sviluppatore noi pagammo Delphi 4 6 milioni e mezzo di lire a persona, e siccome era multinazionale fece questo investimento. Quando passammo a Delphi 5, noi praticamente rimanemmo non sorpresi di più, perché pensammo, vabbè, abbiamo cacciato 6 milioni e mezzo a testa qua, eravamo un team di 5 persone, cioè, beh, abbiamo 30 milioni e passa, Mo ci faranno, cioè sull'update da 4 a 5, perché c'è la licenza update, pagheremo molto meno. Invece pagammo 4 milioni e mezzo, cioè lo sconto era 2 milioni, mentre invece noi ci aspettavamo esattamente il contrario. Questo per una multinazionale fu comunque una cosa complicata, però io immagino che le aziende più piccole abbiano avuto, diciamo, ancora più difficoltà nel poter cacciare questi soldi, mentre invece poi dall'altra parte c'era C# e .NET, che con una licenza MSDN Universal, che era la più costosa, costava tipo, non mi ricordo, circa, tipo 3 milioni all'anno, e tu avevi tutti i linguaggi. Cioè, effettivamente ha un po' sbagliato anche la politica commerciale, Borland, no?
Sì, questa è la vecchia, tra virgolette, buona perché è stata acquistata e aveva un po' anche la problematica di essere quotata in borsa, di lavorare appunto a contatto, secondo me, con delle aziende. Poi io sono sempre un po' più interessato al lato tecnico di Delphi in sé e queste cose, cioè, le ho vissute perché in parte. Sì, questo è un problema che ho letto e anche, come dire, dichiarato da tanti, quindi quello allo stato attuale, ad esempio, sulla questione della velocità c'è nell'ultima release, tra l'altro, una novità che la completion lavora con un processo esterno, quindi da questo punto di vista si sta, come dire, cercando un po' di modernizzare l'IDE, addirittura il fatto di avere l'IDE chiaro, l'IDE scuro, è una cosa su cui hanno raccolto un po' di proteste, però hanno detto se non mettiamo questa possibilità, per molti sembra una cosa, come dire, antica, e quindi io mi sono
Sembra banale.
stupito, ma ci sono un po' queste storture. Allo stato attuale, ci sono delle subscription, quindi c'è la possibilità di aggiornarsi a dei prezzi. Anche noi in azienda principalmente lo utilizzo io, quindi abbiamo una licenza, per cui non so se sul volume, essendoci adesso dei rivenditori o comunque anche in Italia, persone più vicine, poi il product manager è Marco Cantù, che comunque che è il referente, è sempre
Famosissimo Marco
stato
Cantù, il
un italiano, i libri, quei
guru.
libri che
Sì.
si schiantavano sulla testa se li leggevi a notte fonda, ma che sono i miei preferiti. Per tipologia di libro che ti
Marco
spiegavano
Cantù sta al
tutto.
Delphi come Dean Esposito sta a Microsoft,
E
insomma, cioè.
per cui, diciamo, secondo me c'è un rapporto molto più diretto rispetto a quello che era una società che era per certi versi magari un po' avulsa in certi casi dal contesto, cioè anche il fatto di, come dire, come dicevo prima, partire con una versione Delphi tutta .NET. Cioè, prima di, come dire, confermare un progetto, pensiamoci un attimino, guardiamo un attimino, forse non aveva proprio tutte le esigenze, tendeva un po' a tagliare su questo aspetto, forse abituata a persone che non avevano nessun problema dal punto di vista economico e quindi lo stesso approccio lo adottava anche con le altre aziende. Però sì, questo mi è capitato. Allo stato attuale penso che la situazione sia un po' migliorata.
Beh,
Non
spero di
so
sì.
di aziende con tante licenze, cioè con multivolume, però so che comunque potendo contattare c'è molta più disponibilità
Beh, diciamo che il mercato è
anche per
cambiato,
dire,
no?
parlare con persone eventualmente su licenze Academy, c'è cioè una cosa che erano cose che c'erano, poi sono andate perse e pian pianino stanno un po' ritornando, bilanciando quello che ovviamente deve essere un business sostenibile, perché comunque si vendono
Bene.
prodotti in ambienti di sviluppo, quindi quelli vanno comunque pagati, come giusto che
Certo,
sia,
però
però
il
con
mercato
anche un
ha tanta
tentativo
scelta,
di
bisogna.
diffondere anche un po' la conoscenza, di incentivare. So che ad esempio investono su dei progetti open source, su GitHub, ovvero chi ha fatto dei prodotti interessanti, cerca finanziamenti, su alcuni intervengono direttamente. So che ad esempio Dev C++, che è un IDE storico per C++, che usano molti a scuola, proprio chi si avvicina a C++, era fatto in Delphi e di recente è stato ricompilato con l'ultima versione, c'è una sponsorship diretta, poi c'è la possibilità anche di come dire, fare submission dei propri progetti in modo che li possano valutare, quindi dal lato costo delle licenze, cioè quelle comunque non ci sono, come dire, novità probabilmente sostanziali al netto del fatto che al momento c'è la subscription, quindi comunque diventa come abbonamento, mentre magari una volta appunto lì c'erano delle licenze da rinnovare. E in questo caso viene molto più comodo perché ipotizzo che comunque questo tipo di schema si possa fare delle pianificazioni più a lungo termine, poi anche la società lavora in modo diverso.
Beh, sono cambiati i
Altre cose diciamo
tempi.
non le saprei perché comunque anche se ne parlava nei newsgroup, se comunque c'era spesso chi si lamentava, io cercavo magari di trovare una motivazione per dire guarda. Può anche darsi che ci sia questo fattore, a me dicevano, ma tu sei pagato, cose del genere.
Sei
Ah,
sull'in
guarda, mi
propaga,
piacerebbe
no?
molto, ma al momento io ho la mia licenza, la pago come tutti, anzi, l'ho rinnovata proprio 2 giorni
Sì,
fa, quindi per il prossimo anno.
pensano tutti che siamo su libro paga delle aziende, senza
Delle
capire che
aziende,
invece non è così, chiaramente.
si fa per passione e tutto qui,
Esatto,
quindi.
esatto. Senti, io vorrei a questo punto, diciamo, spezzare una lancia a favore di Delphi, perché vorrei tanto che questo linguaggio non svanisse nel nulla, perché immagino che comunque la fetta, diciamo, di sviluppatori si è sempre di più assottigliata, ma io, siccome l'ho conosciuto e l'ho apprezzato tantissimo, mi auguro tanto che questo linguaggio non sopravviva, ma diventi addirittura più forte di prima. Magari, so che è difficile, però, con tanti
Non
linguaggi
so
in giro,
se
però.
si è assottigliata perché in realtà c'è stato un periodo
Uno in
praticamente
meno ce
dopo
l'hanno, io.
anni due. Sì, cioè c'è stato un periodo negli anni 2000, cioè recentemente comunque sono state fatte le iniziative tutti gli anni, ad esempio WinTech Italia, che era appunto l'azienda di Marco
Sì,
Cantù,
di Marco Cantù, sì.
adesso gestita da c'è Paolo Rossi, che è comunque un MVP Embarcadero, assieme a tanti altri MVP italiani, che organizza il Delphi Day. C'è un'altra società a Roma che si chiama Bittime, che oltre alle licenze organizza anche
Me la
corsi,
ricordo, me la ricordo.
conferenze.
C'era già tanto
E
tempo fa,
queste
c'era.
conferenze anche offline, comunque, Delphi Day dell'anno scorso c'era più di 100 persone. Ho partecipato anch'io quest'anno a dei webinar online, sia per il Delphi Day sia, come dire, organizzati per dire abbiamo questa limitazione, siamo tutti in casa e scambiamoci un po' di conoscenze. C'erano comunque a volte 120 anche più persone collegate e so anche che c'è un sottobosco perché alcuni li conoscono e non seguono nulla di tutto questo, però sono sviluppatori comunque Delphi che proprio online. Cioè per loro è lo strumento lavorativo, sentono, come dire, il fornitore per ragionare licenze, però non fanno parte magari attiva della community inteso in senso stretto degli eventi, però si aggiornano come possono e sono comunque persone che lo utilizzano e che esistono. Quindi la
La
base
base c'è
c'è e
sempre, sì,
comunque si
certo.
sta anche un po' allargando per il fatto del supporto a quelle nuove piattaforme come Android e iOS che Delphi supporta e che secondo me è interessante proprio perché lo stesso approccio RAD, veloce di sviluppo rapido, certe applicazioni viene portato anche in quell'ambiente dove ci sono delle magari soluzioni eterogenee che secondo me in termini di feature hanno meno da offrire in questo caso, comunque arrivano dopo in quel caso, quindi finché c'è un po' di questa innovazione, secondo me, il suo spazio ce l'ha e continuerà senz'altro ad averlo, anche se ovviamente bisognerebbe incrementarlo e appunto il podcast, partecipare così agli eventi, almeno da parte mia, un modo per contribuire. Ho scritto anche un libercolo di 100 pagine in inglese per
Sì,
Synfusion, in questo caso che è produttore che i .NET conoscono bene perché fanno componenti
anch'io ho
artefatti per
scritto un libro su
.NET.
Synfusion, sì,
Infatti
Succinctly, sì.
sono stati gentilissimi da questo punto di vista e anche questa è una bella opportunità per chi vuole iniziare. Lì c'è scritto un po' come dire, come muovere i primi passi, quindi uno che si scarica una trial nella community, leggendo 100 paginette, dedicando un weekend, si mette lì e capisce quali sono, come dire, le capacità del linguaggio, che cosa può fare. E poi in realtà il fatto di utilizzare Delphi non esclude di combinarlo anche con .NET, grazie all'interoperabilità. O ad oggi, ad esempio, va molto la coppia Delphi Python, perché Python è in, come dire, in
È dappertutto
aumento di
Python.
popolarità, soprattutto per il lato di data analysis, e Delphi ha dei componenti di integrazione per fare magari la parte visuale, quindi una cosa più accattivante, nativa, che non sia fatta con le librerie di Python per la grafica, quindi veloce da fare, però capace di interfacciarsi con un linguaggio che invece è estremamente dinamico, che ha delle caratteristiche quasi all'opposto, quindi
Guarda,
spero che anche su quella cosa lì
potremmo fare una
spingano.
puntata su questa integrazione che secondo me è molto interessante, perché io vorrei, diciamo, che questo podcast fosse uno, diciamo, di una serie su Delphi, perché io sono un romantico, diciamo, lo amo ancora Delphi, anche se ormai a distanza, per cui magari tramite te approfitterò per tenermi un po' aggiornato su quello che sono le evoluzioni. Tramite te e il tuo podcast, che ricordiamo essere delphipodcast.com, e quindi invitiamo tutti a seguirlo e a scaricare la versione community dal sito di Embarcadero, provarlo, perché diciamo, non bisogna essere scettici su nessun linguaggio, e Delphi meno degli altri, insomma. Giusto?
Esatto, concordo perfettamente. Da sviluppatore, diciamo, per passione, io qualsiasi cosa, quando vedo presentazione, qualcosa che mi viene, come dire, suggerito così, vado sempre a vedere, perché ci può essere sempre dietro, come dire, bisogna sempre usare lo
Bisogna
strumento
essere
giusto
curiosi,
per
bisogna
l'esigenza
essere
giusta, essere
curiosi.
curiosi,
Sì. E
anche
avere.
perché può dare degli spunti anche per chi magari lavora completamente con altri linguaggi come C Sharp, gli HTML su Delphi e viceversa. Quindi la contaminazione, tra virgolette, secondo me è sempre una cosa
Fondamentale, secondo me.
funzionale,
Sì, sì,
fondamentale,
sì,
almeno
sì.
per chi fa il nostro mestiere e gli piace farlo.
Certo. Va bene, allora ringraziamo Marco Brevighieri per averci dedicato un po' del suo tempo in questa puntata.
È stato un onore.
L'onore è solo nostro e lo risentiremo nelle prossime puntate. Nel frattempo io saluto tutti gli ascoltatori e ci sentiamo alla prossima.